E questo 2015 che si è appena concluso è stato un anno veramente interessante e ricco di soddisfazioni e anche parecchie sorprese per quanto riguarda l'esplorazione spaziale. Tanti sono i temi, tanti sono gli highlights di questi 365 giorni da poco trascorsi e noi ne parliamo, facciamo il punto della situazione, quello che è venuto fuori di questi mesi entusiasmanti con Luca Cortese, astronomo dell'International Center for Radio Astronomy Research dell'Università del Western Australia. Luca Cortese, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Buon anno innanzitutto, ed è stato
Buon anno anche a te.
veramente un buon anno per quanto riguarda l'esplorazione spaziale. Tanti gli highlights. Noi come copertina abbiamo deciso di dare la precedenza a Plutone, cioè il passaggio della sonda proprio su Plutone. Si è arrivati a pochissimo, a poco più di 12.000 km dalla superficie, con delle immagini eccezionali che sono poi fatte arrivare a noi terrestri.
Beh sì, partire con Plutone New Horizon è doveroso perché quello che è stato fatto quest'anno, le immagini che sono arrivate quest'anno sono assolutamente qualcosa di inatteso e che la comunità scientifica ha aspettato per quasi 10 anni, perché va ricordato che New Horizon è stata lanciata nel gennaio del 2006, quindi dopo un viaggio di 9 anni e mezzo e quasi 5 miliardi di chilometri siamo riusciti ad avere una visione dettagliatissima non solo di Plutone ma anche di Caronte. E le sorprese non sono mancate perché Plutone si è rivelato essere un sistema molto più complesso e molto più interessante di quanto gli scienziati si potessero aspettare. In particolare non è giusto un asteroide alla periferia del sistema solare, ma mostra una superficie con un sacco di strutture, montagne, valli, pianure e soprattutto una superficie che in genere è molto liscia, che suggerisce che il pianeta e la sua superficie è molto giovane e che quindi è ancora geologicamente attivo, qualcosa che non ci saremmo mai aspettati.
Tra l'altro, alla fama di Plutone ha contribuito il fatto di essere, direi, un pianeta nano molto Facebook, visto che le foto che
Esatto.
sono circolate erano perfette per i social media, con questa incredibile formazione montuosa che dava i contorni di un cuore. Insomma, si unisce anche questa immagine per contribuire alla fama del pianeta.
Assolutamente sì, anche perché non solo si può vedere come un cuore, ma alcuni hanno visto in questa struttura la faccia del cane Pluto di Walt Disney, che è magnifico perché in pratica ha dato ancora più visibilità e risonanza sui social media a questa scoperta scientifica.
Senti, ma quanto si avranno risultati definitivi? Perché, insomma, la sonda New Horizon è passata su Plutone, appunto, diciamo, a 12.000, oltre 12.000 km di distanza il 14 luglio scorso. Continuano ad arrivare dati? Si stanno continuando a fare scoperte?
Sì, assolutamente. Bisogna ricordare che questa è una missione i cui risultati richiederanno molto tempo, proprio perché la sonda è strutturata, la missione è strutturata in modo tale che i dati sono stati presi durante questo passaggio ravvicinato con Plutone e la sua luna Caronte, ma poi il tempo di trasmissione di dati è molto lungo e i dati stanno ancora arrivando. Quindi ogni settimana si ricevono e iniziano ad analizzare nuove immagini e ogni volta che la NASA rilascia al pubblico una nuova immagine ci sono sempre sorprese. Quindi bisognerà aspettare probabilmente un paio d'anni per riuscire a capire esattamente che cosa stiamo imparando sulla formazione di Plutone e del sistema solare in generale da questi nuovi dati.
Tra le incredibili scoperte e risultati ottenuti quest'anno, noi al numero 2 di questa nostra breve carrellata non ci mettiamo, come si poteva aspettarsi, l'acqua su Marte, ma invece ci mettiamo un altro flyby, come vengono chiamati, cioè quello della missione Dawn su Ceres, o all'italiana Ceres, e lo mettiamo anche per dare un po' di conforto agli studiosi che appunto si occupano di Ceres, visto che l'evento di Plutone ha fatto passare in secondo, se non terzo piano, questo flyby, che in realtà è molto molto importante per la scienza e molto interessante.
Sì, il flyby di Ceres, fatto dalla sonda spaziale della NASA Dawn, è qualcosa di estremamente interessante, ma come dicevi tu, è praticamente passato inosservato dai media, proprio perché sfortunatamente ha coinciso con i risultati di New Horizon. Ceres, per dare un overview dell'importanza di questo oggetto, è l'asteroide più grande nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove, e può darci importanti informazioni su quella che può essere l'origine del Sistema Solare. Ora, questa era l'idea della missione e ovviamente gli scienziati hanno avuto successo in mandare una sonda su Ceres, perché quello che vediamo inizia ad essere qualcosa che non ci aspettavamo. Per esempio, non solo, al contrario di molti altri asteroidi, abbiamo scoperto la presenza di regioni molto chiare sulle superfici che sembrano coincidere con la presenza di quelli che possiamo chiamare laghi salati, cioè regioni molto chiare che sono dominate da una composizione di sale sulla superficie di Ceres, qualcosa che non abbiamo mai visto su nessun altro asteroide. Ma la cosa ancora più eccitante, diciamo importante, è il fatto che sembra esserci la presenza di metano su questo asteroide, qualcosa di nuovo che non avevamo mai visto su altri asteroidi, e questo suggerirebbe che questo asteroide non si è formato dove lo troviamo oggi, ma si è formato a larga distanza nel Sistema Solare, dove probabilmente a una distanza tipica dove oggi troviamo Nettuno ed Urano, e probabilmente gradualmente ha migrato verso l'interno del Sistema Solare.
Insomma, questa è una cosa che ti obbligherebbe a riconsiderare come si è formato il Sistema Solare?
Sì, questa idea di migrazione dei pianeti è una delle varie teorie per la formazione del Sistema Solare, e avere una conferma diretta da un punto di vista osservativo sarebbe magnifico.
Tra l'altro, a proposito di Ceres, era stato prima classificato come pianeta nel 1801 quando si è scoperto, poi è stato ridotto a pianeta nano, adesso è praticamente un asteroide, ci fermiamo qua?
Sì, purtroppo questa è la storia dell'astronomia, soprattutto dal punto di vista del Sistema Solare, perché Ceres in pratica ha seguito in anticipo quello che è stato poi il destino di Plutone.
Plutone però più fortunato, perché comunque tutti noi siamo cresciuti considerandolo, esatto, un pianeta, per cui ci è rimasto nella testa, mentre invece anche lui ha avuto,
sì,
i suoi bei downgrades.
Infatti.
Noi stiamo parlando con Luca Cortese dell'Università del Western Australia. Luca lavora all'International Center for Radio Astronomy Research e ci sta accompagnando in questa carrellata degli avvenimenti scientifici per quanto riguarda lo spazio più importanti del 2015 che si è appena concluso. Andiamo adesso a uno dei momenti che hanno ricevuto più copertura mediatica, cioè la conferma della presenza di acqua su Marte dalla NASA.
Sì, questa è stata un'altra notizia e scoperta scientifica che ha avuto enorme scalpore attraverso i media, ed è praticamente l'ultima di una lunghissima serie di evidenze indirette per la presenza di acqua sulla superficie di Marte. Stavolta quello che gli scienziati hanno visto è la presenza di regioni scure sulla superficie di Marte che cambiano in funzione della stagione. E da analisi spettroscopiche è stato confermato che queste regioni sono probabilmente dei composti salini dovuti al fatto che l'acqua durante le stagioni fredde viene in superficie in forma liquida e poi durante le stagioni calde evapora, lasciando questi residui di sale. Quindi ancora una volta non abbiamo visto direttamente l'acqua, è una, diciamo, un'evidenza indiretta della presenza di sali che suggeriscono la presenza di acqua nel sottosuolo di Marte.
Ma allora, semplificando, se dovessimo dare una percentuale su quanto ciò possa veramente provare l'esistenza di acqua, che cosa gli diamo? Un 50%, un 90%, un 2%?
Direi sicuramente più del 50%, sarei ottimista e andrei intorno al 70%.
Che cosa implicherebbe la presenza di acqua su Marte?
Renderebbe molto più semplice l'idea e la possibilità di una possibile esplorazione umana in futuro, nel senso che la presenza di acqua indirettamente è stata trovata negli ultimi 5-10 anni in varie forme. Il discorso è che per il momento non c'era evidenza diretta di possibilità di serbatoi di acqua a basse profondità nella superficie di Marte, che renderebbe questi serbatoi utilizzabili da una possibile esplorazione futura.
E il nostro prossimo avvenimento scientifico che vogliamo ricordare in realtà ha la sua origine, diciamo, nell'anno solare precedente, però in realtà c'è una seconda parte che riguarda il 14 giugno 2015. E stiamo parlando di Rosetta e della sua sonda Philae, che riuscirono ad atterrare prima volta nella storia dell'umanità su una cometa, la cometa Gerasimenko. Questo però era il 12 novembre del 2014. Ora ci ricordiamo che dopo le prime analisi, vista anche come era atterrata nel posto sbagliato, si perse i contatti dopo praticamente poche ore nelle quali freneticamente riuscì a mandare sulla Terra i primi risultati delle sue ricerche. Ebbene, appunto, nel 14 giugno del 2015 la sonda Philae si è risvegliata.
Esatto, questa è stata una sorpresa, qualcuno ci sperava, ma nessuno avrebbe scommesso la casa su questa possibilità. E il fatto che quest'anno siamo riusciti a ristabilire, seppur brevemente, i contatti con il lander Philae è qualcosa da un punto di vista tecnologico estremamente importante e magnifico, nel senso che bisogna ricordare che come genere umano siamo stati in grado, no, di mandare una sonda su un oggetto così piccolo. Questa cometa ha una dimensione dell'ordine dei 4-5 chilometri in diametro, e farlo atterrare sì nel posto sbagliato, è vero, ma comunque atterrare in maniera sicura, essere in grado di mandare dei dati e poi, dopo più di 6 mesi, essere in grado di ristabilire contatti.
A tuo parere è più un successo tecnologico o più un successo scientifico per le informazioni che siamo riusciti ad avere su questa cometa?
A breve termine penso che soprattutto sia stato un successo tecnologico, perché purtroppo da un punto di vista scientifico il goal principale di Philae era di scavare sul terreno della cometa e mandare informazioni riguardo alla composizione della cometa. Ora, il problema è che, essendo atterrato nel posto sbagliato, Philae ha perso subito i contatti, e una volta ristabiliti i contatti quest'anno, il centro dell'ESA ha cercato di mandare i comandi per iniziare la perforazione della superficie della cometa. Ora, la perforazione potrebbe essere iniziata, ma i contatti sono persi ancora. Quindi, se siamo fortunati e quest'anno, in caso si ristabilisce un nuovo contatto, allora potremmo avere delle informazioni uniche sulla composizione del suolo della cometa.
Altrimenti sarà tutto perso per sempre?
Potrebbe essere tutto perso per sempre, sì.
E allora arriviamo a questo punto, dopo Rosetta, a concludere la nostra carrellata con due brevi notizie, entrambi divertenti, una però che potrebbe veramente avere delle prospettive per il futuro dell'uomo su Marte, ed è la prima coltivazione di successo dell'insalata nello spazio.
Questa è una notizia che può far ridere, ma è realmente qualcosa di incredibile e che potrebbe essere ricordato tra qualche decennio come uno dei passi fondamentali per il futuro dell'esplorazione spaziale. Perché per la prima volta gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale sono riusciti a coltivare dell'insalata, in pratica, in condizioni di zero gravità e senza terra su cui seminare, ma questa insalata è cresciuta in una composizione di aria e acqua e illuminata da delle lampadine che cercano di simulare la luce solare. E dopo vari test che sono andati avanti negli ultimi anni, sono riusciti non solo a far crescere dell'insalata, ma dopo aver fatto dei test sulla composizione dell'insalata, è stato dimostrato che questa insalata può essere assolutamente mangiata dagli astronauti. Infatti c'è questo press release della NASA dove gli astronauti sull'International Space Station hanno incluso nella loro dieta anche l'insalata cresciuta nello spazio.
Che è interessante scoprire, visto che magari la gente non ci pensa, come tecnicamente sia parecchio difficile, perché ci sono proprio dei problemi nel far crescere l'insalata in un posto senza la gravità.
Ah sì, assolutamente. Diciamo che non solo c'è il problema dell'assenza di gravità, ma c'è anche un problema dell'assenza di terreno, che sulla Terra è cruciale per dare nutrimenti importanti per crescere le piante, e anche la luce solare, che è una roba fondamentale perché attiva la fotosintesi e permette alle piante di crescere. Quindi questi vari elementi sono stati in qualche modo riprodotti artificialmente e con successo in pratica.
e come ci ricordavi, se i futuri astronauti su Marte, i futuri colonizzatori potranno mangiare l'insalatina, il 2015 sarà l'anno che verrà ricordato nei libri di storia. Concludiamo allora con la nostra seconda notizia divertente, cioè la ricerca degli alieni, e in questo caso a battere cassa è un piccolo osservatorio nel New South Wales.
Sì, nel senso che la notizia che ha avuto molto risalto nel mondo mediatico australiano è che questa associazione fondata dal milionario russo Yuri Milner ha donato una somma di 100 milioni di dollari americani a vari telescopi nel mondo, tra cui il radiotelescopio a Parkes, meglio noto per il film The Dish, per usare questi strumenti nella ricerca di segnali emessi da popolazioni extraterrestri aliene. E quindi questo ha dato nuova forza e nuovo futuro a un telescopio ormai relativamente datato, ma che può ancora essere utilizzato per questo tipo di ricerche.
Trovato niente finora?
No, troppo presto.
Luca Cortese, grazie per essere stato con noi su Radio SBS e per averci accompagnato in questo viaggio sui successi della scienza dell'anno appena trascorso.
Grazie a voi, arrivederci.